Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, andiamo avanti con la nostra istruzione e ricordate che stiamo parlando della vita nello Spirito e dicevamo dello Spirito Santo, dell'acquisizione dello Spirito Santo come è uno dei tanti modi, non è l'unico modo in cui si dice il fine della vita cristiana, no, la partecipazione alla vita di Dio nello Spirito Santo, no? E allora ieri avevo cominciato ad accennare ai luoghi dove possiamo attingere lo Spirito. Ricordate, avevo accennato alla parola di Dio, avevo accennato, ecco, al nome di Dio in particolare, rivelato a noi, quel nome santissimo che impariamo a non metterci mano. E io mi occupo un po' di iconografia cristiana e l'icona normalmente, le icone vengono presentate anche negli studi dicendo nell'Antico Testamento c'era il divieto di fare immagini e quello che ha a che fare quindi con l'icona cristiana è qualcosa di neotestamentario, quindi l'Antico Testamento, saltiamolo subito, andiamo subito al Nuovo. Ora, ho trovato solo un libro, fino adesso, di un certo Graziano Lingua, che è un professore all'Università di Torino, in cui lui dice, fa tutto uno studio biblico, fra l'altro, per far vedere come proprio perché ci lasciamo educare dall'Antico Testamento nel non fare immagini di Dio, cioè non essere noi a dire come Dio è, possiamo accogliere la rivelazione della vera immagine in Gesù. Nel senso che tante volte siamo noi che vogliamo dire, no, come gli altri sono. Ci sono quelli che dicono che a me basta uno sguardo per capire come l'altro è fatto. E io una volta dicevo questo davanti a un centinaio di preti, vescovo compreso, e lo dicevo in maniera negativa, no? Come anche adesso, cioè nel senso che sì, noi per quanto siamo, no, capaci, psicologi più o meno, però dell'altro ne abbiamo una conoscenza sempre parziale, no? Perché chi ci conosce bene? Forse alla fine nessuno, oppure quelle poche persone alle quali noi raccontiamo, no? I nostri desideri, le nostre. Per cui bisogna sempre fare attenzione allo sguardo esterno che coglie qualcosa, ma attenzione, può pretendere di cogliere tutto. E soprattutto nella frase a me basta uno sguardo per capire come l'altro è. Lo dicevo davanti a questi 100 preti più o meno, vescovo compreso, e vedo il vicario che mi aveva invitato, che era in prima fila, che comincia a muoversi sulla poltrona, no, un po' così. Io, ma vado avanti. Finito, vado subito da lui e gli dico, ma ho detto qualcosa di sbagliato? Cioè, ho visto che... E lui mi fa, il vescovo dice sempre che a me basta uno sguardo per capire come è fatta una persona. Non sono stato più invitato in quella diocesi, no? Chissà come mai. Per cui, anche se uno è vescovo, no. Allora, ecco, quindi, il nome di Dio che non è da pronunciare, lo possiamo pronunciare nella rivelazione che Dio stesso ha fatto di sé in Gesù. Se volete, quel versetto del Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 18, dove si dice... Dio nessuno l'ha mai visto, come dire, Dio, per quanto voi diciate di averlo visto, Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel grembo del Padre, nel seno del Padre, lui lo ha rivelato, lo ha narrato. Un terzo luogo possiamo dire così, io naturalmente ne accenno qualcuno, ma non senza pretesa di esaurirli tutti perché lo spirito è creatività infinita. Ma un terzo luogo dove noi sperimentiamo la vita di Dio è nella sua volontà, no? Quella volontà che noi preghiamo, chiediamo che sia fatta, no? Nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ora, su questo ci ritorneremo, perché la volontà di Dio, non la volontà degli uomini, perché a volte queste cose si confondono, non si capisce bene, no? Poi soprattutto fra di noi a volte si può far passare per volontà di Dio quello che volontà di Dio non è. Quindi bisogna essere tutti in discernimento, anche perché per quanto uno possa avere, no, un'autorità, un ministero, vive sempre nella fede. Anche il Papa, no? Non è che il Papa è infallibile, fra l'altro tutto il dogma dell'infallibilità, come sapete, è abbastanza qualcosa di abbastanza complesso, che fino adesso non è mai stato utilizzato. Allora noi camminiamo nella fede e quindi tenendo conto che nella fede c'è anche il dubbio, non siamo nella certezza. Io lo dico sempre, no? Cioè, soprattutto a quelli lì che parlano della certezza della fede, della certezza, no? Io sono certo, io sono certo. Io mi piace sempre ricordare che noi di una cosa siamo certi, una sola, qual è l'unica cosa che è sicura nella nostra vita? Che moriremo. Questo è certo. Poi ci auguriamo che il Signore ci dia ancora vita, che questo sia più lontano, ma questa è l'unica cosa certa, poi tutto il resto è fiducia. E la fiducia implica il dubbio. Quindi sulla volontà di Dio dobbiamo fare attenzione. E ne parleremo, quando poi parleremo del discernimento, torneremo a parlare un po' della volontà di Dio, di come discernere la volontà di Dio. E allora però, ecco, profondamente, il cibo di Gesù. Ricordate nel brano della Samaritana, quando poi alla fine, verso la fine, tornano i discepoli che erano andati nei villaggi vicini a cercare del cibo, tornano e dicono: Rabbi, mangia, no? E Gesù dice: mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Bellissimo, no? Cioè, come intanto dice che questo cibo, che è la volontà del Padre, di Dio per noi, ci fa vivere. Ci fa vivere. Già questo ci dice che la volontà di Dio per noi è una volontà di vita, di bene. Questo perché appunto, no? Sappiamo che a volte si parla della volontà di Dio, quando si dice facciamo la volontà di Dio, no? Quando è facciamo la volontà di Dio. E che possiamo fare? Non possiamo fare altro che fare la volontà. Ci mettiamo la testa un po' così perché sta per arrivare, no, la passata, cioè, facciamolo. Credo che la volontà di Dio sia qualcos'altro, però ne parleremo, qualcosa che più porta alla vita più che passata. Un altro luogo dove possiamo attingere allo Spirito è la comunità cristiana, la Chiesa, intesa come coinonia. Il corpo di Cristo, che è la Chiesa, che viene gradualmente, gradualmente edificato per opera dello Spirito Santo. E quindi tutto quello che questa comunione vive, quando riesce a viverla, perché non sempre riusciamo a viverla, ma come ogni forma di condivisione, ogni forma di proclamazione della parola, di servizio reso ai fratelli e alle sorelle, soprattutto i più poveri, e soprattutto nell'amore gratuito. Nell'amore gratuito. Cioè uomini e donne che narrano che si può vivere nell'amore gratuito, dove sappiamo che il mondo, la mentalità del mondo vive nel dare per avere. No, il mondo va avanti così. Cioè io, no, ti do, però tu che mi dai? Io ti voglio bene, però... pensate, a volte anche nelle frasi più anche, diciamo, innocenti, tra virgolette, di genitori che dicono ai figli, dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. E uno dice, ma l'avete fatto gratuitamente o l'avete fatto per poi averne? Come sappiamo, no, questo veleno del dare per avere entra in tutto, no? Allora, uomini e donne che a partire dallo Spirito Santo, no, stanno sperimentando qualcosa, no, dell'amore. E del mistero dell'amore di Dio che è gratuito. E qualcosa riescono a viverlo tra loro. Torneremo su questo, credo che abbiamo bisogno di tornare, di meditare. Nella prima lettera di Giovanni si dice che chi ama il proprio fratello è passato dalla morte alla vita. È già, come dire, che nell'esperienza dell'amore noi sperimentiamo qualcosa della forza di resurrezione del Signore. E poi ancora il deserto è il luogo, è uno dei luoghi dove possiamo attingere allo Spirito, come questo tempo di grazia che sono gli esercizi. Gli esercizi sono un tempo di grazia, pur faticosi, poi se li viviamo bene sappiamo che l'esercizio è fatica. E allo stesso tempo nella fatica di andare nel deserto del nostro cuore possiamo sperimentare la grazia dello Spirito. Nell'Antico Testamento, nel Deuteronomio si dice, no, cioè ormai arrivati alla fine, davanti alla terra promessa, Mosè dice al popolo, guarda, ricordati del cammino fatto nel deserto in questi 40 anni, E sei arrivato qui, il tuo piede non si è slogato, no, non sei vivo, in una terra dove è difficile la vita, perché il deserto è difficile, cioè il tempo che noi stiamo vivendo qui è un tempo artificiale, no? Perché anche poter stare insieme ma non parlarsi, custodirsi nel silenzio reciproco, stare a tavola e non parlarsi, cioè è un fatto artificiale, no? Noi siamo fatti per la relazione. Però è qualcosa su cui ci mettiamo d'accordo perché ciascuno, in questi giorni particolari, possa entrare nel deserto del proprio cuore e rigustare la presenza di qualcuno che nel deserto ti dà l'acqua. Tu pensa, nel deserto, dove l'acqua è? Nel deserto ti dà quell'acqua sufficiente per vivere. E un altro luogo sono le tentazioni, il tempo della tentazione. La tentazione non ci viene da Dio, come anche le prove non ci vengono da Dio. Però in qualche modo se nel tempo della prova ci, con la grazia del Signore, riusciamo a porci, a ritrovare Lui, il Signore, no? Come dire, tante volte in questo tempo che è un vaglio, può essere, è un'occasione, e Papa Francesco ce l'ha detto, no? Che questo è un tempo, è un'occasione, per ritrovare l'essenziale. Noi tante volte ci perdiamo in cose non essenziali. Adesso anche noi, gesuiti, faremo la congregazione provinciale in preparazione poi una congregazione generale. E ci sono, nella congregazione provinciale, ci sono le proposte che arrivano, no? E mi permetto di dire, perché c'è uno che ogni volta fa la stessa proposta, di rimettere la talare. Oltre che con questo caldo, c'è cioè la talare, mamma mia. No? E, fra l'altro mia madre, non so perché, mia madre quando entrai in compagnia, l'unica cosa che mi disse, guarda, non metterti mai la talare. No, non so perché, chissà che immagine c'era mia madre. Non me l'hanno mai data. Io ho messo il klezmer. E quando vado in Israele metto il klezmer, il passaggio alla polizia è importante, no. Con tutto il rispetto, cioè perché, ma non è l'essenziale. Poi ha senso, lo metteremo quando serve, ma non è l'essenziale. E un santo monaco russo che era abate in un monastero, e viene fatto vescovo, allora saluta i suoi monaci, saluta il nuovo abate, gli dà le ultime raccomandazioni e gli dice a un certo punto: guarda, tu cerca di aiutare i tuoi fratelli a vivere col Signore, cerca di volerli bene, di servirli, eccetera. Non ti preoccupare di riempire il noviziato, perché non è l'abito che salva. Non ti preoccupare di riempire il noviziato, che non è l'abito che salva. Ora il problema non è l'abito, ma è farne un assoluto. Allora in questo tempo di vaglio noi dovremmo ritrovare cos'è prima di tutto, cos'è l'importante che non dobbiamo perdere assolutamente e cosa altre cose che possiamo anche perdere o non perdere. Ma cosa viene prima e cosa viene dopo? E forse cosa viene prima? Forse è ritrovare la relazione fraterna. Provare a volerci bene. Gli uni con gli altri. Nella fatica, perché poi siamo diversi, perché poi non abbiamo 20 anni. Che pure non è detto che quando eravamo 20 anni eravamo migliori, chi lo sa? Forse c'erano più forze, più, no? Con l'età le forze sono di meno, ma come in questo tempo provare a... Allora il tempo della tentazione può essere un'occasione per ritrovare lo spirito, prima di tutto, prima di tante cose che pure hanno il loro valore, ma forse non sono l'importante. A che cosa lo spirito ci spinge? Quindi, la domanda era dove lo troviamo? La prima domanda era, cioè, è l'importante, lo Spirito Santo. Questo è lo fine della vita cristiana. Due, i luoghi dove possiamo attingere. Tre, a che cosa lo Spirito ci spinge? Cioè, lo Spirito è un dinamismo di vita. La vita è un movimento, la vita è una crescita. Bene, questo Spirito Santo, a che cosa ci muove? E la prima cosa è la conversione. La conversione. E notate che normalmente noi parliamo di conversione, un po' ne parliamo in Quaresima, no? Perché in Quaresima tutte le meditazioni, tutte, un po' più sulla conversione, no? Cioè, un po' ne parliamo quando ci sono dei grandi momenti di cambiamento nella vita. È una persona che da un'altra religione diventa cristiano, no? O da una vicenda di grande peccato, eccetera, cambia la sua vita, no? Diciamo un convertito, una convertita. Però a noi che camminiamo dietro al Signore, cioè questa cosa che io mi devo convertire, come qualcosa di importante, come qualcosa che lo spirito mi spinge sempre, uno dice sì, ma anche no, cioè nel senso sì, vabbè, però non, poi alla fine non sono così malaccio, no? Cioè, eccetera, eccetera. Allora questo fatto che lo spirito spinge la conversione è, come dire, è qualcosa che se in certi momenti, anche certamente in dei momenti particolari, però è il cammino di una vita. È Dietrich Bonhoeffer, questo grande, no, cristiano morto alla fine della guerra in un campo di concentramento, perché aveva resistito a Hitler, no? Aveva partecipato anche a un attentato che purtroppo non fallì. E allora lui raccontava di un momento prima della guerra, nel 39, quando c'era stato un convegno di pastori della sua chiesa. Lui era una chiesa evangelica, ed era molto amico di un francese, di un pastore francese. E dice che in un convegno, in un momento di pausa, mentre prendevano un caffè, si sono detti l'un l'altro, no? Dire: ma noi della nostra vita che ne speriamo? E dice che questo francese gli aveva detto: io vorrei diventare santo. E Bonhoeffer fu colpito da questo, no? Da questa risposta, e scrisse poi dopo: mi colpì. E da come lo conoscevo ne aveva buone possibilità. Però allo stesso tempo io gli diedi una risposta che lo contrastai, perché gli dissi in qualche modo: io della mia vita vorrei imparare a credere. E vedete, mi piace, no? Perché se credere è aderire, se credere è camminare sulle parole del Signore, quanti atteggiamenti della nostra vita e quante relazioni tra di noi decidiamo di non viverle sulle parole del Signore? Guardate che certe volte nelle nostre comunità cristiane, io mi domando, vedendo gli atteggiamenti dei miei fratelli, e loro vedranno i miei, sono coinvolto anch'io, certamente, però pochi atteggiamenti cristiani, poi ci abbiamo le croci, poi ci abbiamo tutto quanto, ma nel modo in cui ci relazioniamo gli uni agli altri, uno dice: ma questi sono discepoli del Signore? E il Vangelo dove è andato a finire? E il Vangelo dove è andato a finire? Allora a me sembra che non crediamo. Cioè sì, crediamo, ma la vita ci dice che poi su tante cose non crediamo Gesù. Perché? Perché non ci muoviamo secondo la sua parola. E ricordate che le prime parole che abbiamo ascoltato di Gesù, in quella frase iniziale del cosa dice? Convertitevi e credete. Vanno insieme. Per cui la nostra vita è un cammino di conversione per credere. Cioè per veramente cercare di vivere la nostra vita concreta, le nostre relazioni, cercare, tentare ogni giorno, facendo fiducia di Gesù e del suo messaggio e delle sue parole. E allora ecco, è questa spinta, no, che che lo Spirito Santo opera in noi per spingerci a tornare, a far fiducia in Lui, convertirci, cercando di provare a vivere sulle sue parole. Pensate, anche la correzione fraterna, no? Potessimo provare a viverla veramente così. Cioè dove l'uno verso l'altro, superiori compresi, no, nella compagnia di Gesù, nelle comunità c'erano gli ammonitori, perché l'idea era che anche il superiore può sbagliare. E quindi c'era qualcuno nella comunità che ha il compito, quando gli sembra che il superiore ha sbagliato, di andare dal superiore e di dirgli: guarda, mi sembra, e il superiore dovrebbe ascoltare l'ammonitore, anche quello, no? Allora già questo, mettere in pratica questo, no? È un credere. Mettere in pratica questo è un credere. Provare a credere. Un altro, ancora mi fermo qui, poi continuiamo domani. Un altro, un'altra attività a cui lo spirito ci porta è la nascita. Nascere dalla parola di Dio, rinascere. Vi ricordate quello che Gesù dice a Nicodemo? E Nicodemo non lo capisce tanto, no? Perché Gesù gli dice bisogna rinascere dall'alto. E Nicodemo dice, ma come uno può rinascere? Che mica posso rientrare nel grembo di mia madre, no? Giustamente. E, però il Signore dice, sì, bisogna nascere dall'alto. Ciò che viene dalla carne è carne, ciò che viene dalla paura, dalla frigidità, ma ciò che viene dallo spirito. Allora vedete, è bello perché se da una... anche Paolo lo dice, no? Paolo dice, se anche il nostro uomo esteriore in qualche modo con l'età va disfacendosi, c'è un uomo interiore che sta nascendo. E allora è bello perché se da una parte la nostra vita va, tutta la nostra vita, no? Va verso un morire, c'è la promessa di un nascere, già adesso, alla vita di Dio. Già un nascere, già adesso, alla vita di Dio. Bene, allora continueremo domani. Sono belle le cose, al di là di quanto io...